Ad alta voce. Andrea Giordana legge Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Traduzione di Emilio Franceschini.
Bertuccio, chiese il Conte di Montecristo, non mi avete detto una volta di aver viaggiato in Francia?
In alcune parti della Francia, sì, eccellenza.
Conoscete i dintorni di Parigi?
No, eccellenza, no,
rispose l'intendente, con una specie di tremito nervoso che Montecristo, grande conoscitore in fatto di emozioni, attribuì con ragione a una viva inquietudine.
Mi rincresce che non abbiate visitato i dintorni di Parigi, perché questa sera stessa voglio vedere la mia nuova proprietà, e se venite con me mi darete senza dubbio utili informazioni.
Auteuil!
Gridò Bertuccio, il cui viso color rame divenne quasi livido.
Io andare a Auteuil?
Ebbene, che c'è di strano se venite ad Auteuil? Quando abiterò ad Auteuil bisognerà bene che ci veniate, poiché fate parte della famiglia.
In 20 minuti furono ad Auteuil. L'emozione dell'intendente aumentava sempre di più. All'entrata nel borgo, Bertuccio, rannicchiato in un angolo della carrozza, cominciò a guardare con un'emozione febbrile tutte le case davanti alle quali passavano.
«Fate fermare a Rue Fontaine 28»,
disse il conte. La carrozza si fermò. Lo stalliere si precipitò allo sportello, che aprì.
«Prendete un fanale della carrozza, Bertuccio, e fatemi vedere gli appartamenti».
L'intendente obbedì senza dire nulla, ma era facile capire dal tremito della mano che portava il fanale quanto gli costasse obbedire. Percorsero un pian terreno molto vasto, un primo piano composto di un salone, di una stanza da bagno e due camere da letto. Attraverso una di queste stanze giunsero ad una scala a chiocciola che andava a finire nel giardino.
«Guardate! Una scala interna», disse il conte. «Ci fa molto comodo. Fatemi luce, Bertuccio. Andate avanti e vediamo dove ci condurrà».
«Signore»,
disse Bertuccio,
«porta al giardino».
«E come lo sapete?»
«Credo sia così».
«Ebbene, assicuriamocene».
Bertuccio emise un sospiro e andò avanti. La scala portava effettivamente in giardino. Alla porta esterna l'intendente si fermò.
«Andiamo dunque, Bertuccio!»
disse il conte. Ma Bertuccio era stordito, instupidito, annientato. Gli occhi stravolti cercavano intorno a sé le tracce di un passato terribile e con le mani irrigidite cercava di allontanare dei ricordi spaventosi.
«Ebbene!»
insistette il conte.
«No, no!»
gridò Bertuccio, posando il fanale in un angolo del muro interno.
«No, signore, non andrò più avanti, è impossibile! Sarebbe a dire!»
articolò la voce imperiosa di Montecristo.
«Vedete bene, signore, che è strano!» gridò l'intendente. «Che dovendo comprare una casa a Parigi, voi la compriate proprio ad Auteuil, e che comprandola ad Auteuil, questa casa sia precisamente il numero 28 di Rue Fontaine! Perché mai non vi ho detto tutto laggiù, signore? Voi certamente non mi avreste ordinato di seguirvi. Io speravo che la casa del signor conte fosse un'altra. Possibile che non ci sia altra casa in Auteuil che quella dell'assassinio?»
Disse Montecristo fermandosi. «Che orribile parola avete pronunciato!
Diavolo d'uomo! Corso arrabbiato, sempre superstizioni! Vediamo, su, prendete questo fanale e visitiamo il giardino, con me! Spero che non avrete paura!»
Bertuccio raccolse il fanale e obbedì, ma tentava di piegare sulla sinistra.
«Perché seguire il viale?» chiese Montecristo. «C'è un bel praticello, su, andiamo, dritto!»
Bertuccio si asciugò il sudore che gli bagnava la fronte, ma obbedì. Ciò nonostante, continuava a tenersi sulla sinistra. Montecristo, al contrario, piegava a destra.
giunto vicino ad un gruppo di alberi, si fermò. L'intendente non poté trattenersi.
«Allontanatevi, signore! Allontanatevi, vi supplico!»
gridò.
«Siete proprio sul posto!»
«Quale posto?»
«Sul posto dove è caduto!»
«Credo che stiate ammattendo, signor Bertuccio!» disse freddamente il conte.
«Signore!»
disse l'intendente. «Pare che sia una specie di fatalità a muovere tutto questo. Ne sono proprio sicuro.
Per prima cosa, comprate una casa ad Auteuil. E questa casa è precisamente quella dove ho commesso l'assassinio. Poi scendete nel giardino. È giusto per la scala per cui lui discese. E vi fermate proprio nel luogo dove ricevette il colpo. E a due passi da quest'albero c'era la fossa dove aveva seppellito il bambino. Tutto ciò non può essere opera del caso, perché assomiglierebbe troppo alla provvidenza».
«Ebbene, signor Corso, supponiamo sia la provvidenza. D'altra parte, bisogna saper fare delle concessioni agli spiriti ammalati. Su, ritrovate il vostro buonsenso e raccontatemi tutto». Le cose risalgono al 1815. Abitavamo nel piccolo villaggio di Rogliano, vicino a Capo Corso. Avevo un fratello maggiore che era al servizio dell'imperatore. Era sottotenente in un reggimento composto tutto di corsi. Un giorno ricevemmo una lettera. Era di mio fratello, il quale diceva che l'esercito era stato congedato e lui ritornava per la via di Châteauroux, le Puy e poi Nîmes, e che se avevo danaro glielo inviassi a Nîmes, presso un locandiere di nostra conoscenza con il quale avevo qualche relazione.
«Contrabbandiere», aggiunse il conte.
Mio Dio, bisogna pur vivere».
«Certamente, certamente. Continuate dunque».
«Io amavo teneramente mio fratello, per cui decisi di non inviargli il danaro, ma di portarglielo io stesso. Possedevo un migliaio di franchi. Ne lasciai 500 ad Assunta, mia cognata, presi gli altri 500 e mi misi in viaggio per Nîmes.
Erano i giorni in cui accadeva il famoso massacro del mezzogiorno. Due o tre briganti chiamati Trestaillon, Truffemy e Granfond scannavano sulle strade tutti quelli che credevano bonapartisti.
Entrando a Nîmes si camminava letteralmente nel sangue. A ogni passo si incontravano cadaveri, gli assassini ordinati in bande, uccidevano, saccheggiavano, bruciavano. Alla vista di tanta carneficina mi prese un tremito. Non per me, io, semplice pescatore corso, non avevo da temere, ma per mio fratello, sì, soldato dell'impero, che ritornava dall'esercito della Loira con la sua uniforme, le spalline, c'era da temere.
Corsi dal nostro albergatore. I miei presentimenti non mi avevano ingannato. Mio fratello, giunto il giorno prima a Nîmes, era stato assassinato proprio alla porta di quello cui andava a chiedere ospitalità.
Feci il possibile per conoscere gli assassini, ma nessuno osò dirmi i loro nomi, tanto erano temuti. Pensai allora alla giustizia francese, di cui mi era stato tanto parlato e che nulla teme, e mi presentai al procuratore del re.
«E questo procuratore del re si chiamava Villefort?» chiese con indifferenza Montecristo.
«Sì, eccellenza, veniva da Marsiglia, dove era stato sostituito. Il suo zelo gli aveva procurato l'avanzamento. Era stato uno dei primi, si diceva, ad annunciare al governo lo sbarco dall'isola d'Elba».
«Dunque», riprese Montecristo, «vi presentaste a lui?»
«Signore», gli dissi, «mio fratello è stato assassinato ieri nelle strade di Nîmes. Non so da chi, ma è vostro compito saperlo. Voi siete qui il capo della giustizia, e spetta alla giustizia vendicare quelli che non ha saputo difendere.
E cos'era vostro fratello? Domandò il procuratore del re.
Sottotenente nel battaglione Corso.
Un soldato dell'imperatore, allora?
Un soldato dell'esercito francese.
E che volete che faccia?
Rispose il magistrato.
Ve l'ho già detto. Voglio che lo vendichiate.
E di chi?
Dei suoi assassini.
Li conosco io?
Fateli cercare.
Per farne che? Vostro fratello avrà avuto qualche lite e si sarà battuto in duello. Tutti questi vecchi soldati cadono in eccessi, che andavano bene sotto l'impero, ma ora finiscono male. Adesso le nostre genti del mezzogiorno non amano né i soldati né gli eccessi.
Come, signore? Gridai io. È mai possibile che parliate così? Voi, magistrato!
Tutti questi corsi sono pazzi, rispose Villefort. Credono ancora che il loro compatriota sia imperatore.
Ebbene, gli dissi sottovoce, poiché conoscete tanto bene i corsi, dovete sapere in che modo mantengono la loro parola. Vi giuro una cosa, che vi ammazzerò. Da questo momento vi dichiaro vendetta, per cui cautelatevi bene e guardatevi come meglio potrete, poiché la prima volta che ci ritroveremo faccia a faccia sarà segno che è giunta la vostra ultima ora.
Detto ciò, ancor prima che si fosse rimesso dalla sorpresa, aprì la porta e fuggì. Villefort fu preso dalla paura, temette di restare oltre a Nîmes. Sollecitò un trasferimento e, siccome era realmente una persona influente, si fece nominare a Versailles. Per 3 mesi lo spiai. Finalmente scoprii che veniva di nascosto ad Auteuil. Lo seguii e lo vidi entrare nella casa dove ora ci troviamo.
La casa apparteneva, continuò Bertuccio, al marchese di Saint-Méran, suocero del signor de Villefort. Il signore di Saint-Méran abitava a Marsiglia e di conseguenza questa casa gli era inutile. Correva voce che fosse stata affittata a una giovane vedova, che si conosceva solo con il nome di baronessa. Infatti, una sera che guardavo al di sopra del muro, vidi una bella giovane di 18-19 anni, alta e bionda. Poiché indossava una semplice vestaglia e niente poteva impedirmi di vederne la corporatura, mi accorsi che era incinta e che la gravidanza era molto inoltrata. Pochi momenti dopo si aprì la porticina. Entrò un uomo. La giovane gli corse incontro di slancio. Era Villefort. Presi di tasca il coltello, mi assicurai che la punta fosse ben affilata e saltai al di sopra del muro. Mi ero appena nascosto che, ai soffi del vento che curvava i rami degli alberi, mi parve di distinguere dei gemiti. Trascorsero 2 ore, nelle quali a più riprese credetti di sentire i medesimi gemiti. Suonò mezzanotte. L'ultimo tocco vibrava ancora, cupo e sonoro, quando scoprii una debole luce illuminare le finestre della scala segreta per la quale noi, poco fa, siamo discesi. La porta si aprì. E comparve Villefort. Era il momento decisivo, ma da molto tempo mi ero preparato. Presi il coltello, lo aprii e mi tenni pronto. Villefort si fermò vicino al gruppo di alberi, gettò uno sguardo intorno e si mise a scavare una fossa nella terra. Allora mi accorsi che teneva qualche cosa sotto il mantello, che depose sull'erba per essere più libero nei movimenti. Un po' di curiosità, lo confesso, si mescolò al mio odio, e volli vedere ciò che era venuto a fare Villefort. Rimasi immobile, senza tirare il fiato, e aspettai. Quindi mi venne un terribile pensiero, che vidi confermato quando il procuratore del re cavò dal mantello una cassetta lunga 6 piedi e larga da 6 a 8 pollici.
lasciai che deponesse la cassetta nella fossa, che poi riempì di terra. Su questa terra smossa, pestò i piedi per fare scomparire l'opera notturna.
Allora mi lanciai su di lui e gli conficcai il coltello nel petto dicendogli: «Io sono Giovanni Bertuccio, la tua morte per mio fratello, il tuo tesoro per la sua vedova. Vedi bene che la mia vendetta è più completa di quel che speravo».
Non so se capì queste parole, ma credo di no. Cadde senza emettere un gemito. In un secondo dissoterrai la cassetta con la vanga. Poi, perché nessuno si accorgesse che l'avevo portata via, riempii di nuovo la fossa, gettai la vanga al di là del muro e corsi fuori dalla porta.
Corsi fino al fiume, sedetti sulla sponda e incuriosito dal contenuto della cassetta, ne feci saltare via la serratura con il coltello. In un panno di fine batista era avvolto un bambino appena nato. Il viso era livido, le mani violette rivelavano che era rimasto vittima di un'asfissia causata dal cordone avvolto intorno al collo. Allora gli liberai il collo dal cordone. E siccome ero stato infermiere all'ospedale di Bastia, feci tutto ciò che avrebbe potuto fare un medico in una simile occasione. Gli soffiai energicamente dell'aria nei polmoni. Dopo un quarto d'ora di sforzi inauditi, lo vidi respirare. E udii un grido sfuggirgli dal petto. Anch'io emisi un grido, ma un grido di gioia. «Dio allora non mi maledice!» Mi dissi: «Se permette che ridoni la vita ad una creatura umana, in cambio della vita che ho tolta ad un'altra».
«E che faceste di quel bimbo?» domandò Montecristo. «Era un bagaglio molto ingombrante per uno che doveva fuggire».
«Per questo non mi venne l'idea di tenerlo, ma sapevo che a Parigi c'è un ospizio dove accolgono queste povere creature. Mi fu indicato. Era situato in fondo a Rue Enfer. E dopo aver preso la precauzione di tagliare la fascia in due parti, in modo che una delle lettere che la contrassegnava rimanesse addosso al neonato, mi tenni l'altra. Deposi il fardello nella ruota e fuggii a gambe levate.
15 giorni dopo ero di ritorno a Rogliano e dicevo a mia cognata Assunta: «Consolati. Mio fratello è morto, ma l'ho vendicato».
Allora mi chiese di spiegarle queste parole e io le raccontai tutto l'accaduto. «Giovanni», mi disse Assunta, «avresti dovuto portarmi quel bimbo. Lo avremmo chiamato Benedetto e per questa buona azione Dio ci avrebbe benedetti davvero».
In risposta le consegnai la metà della fascia che avevo conservato per poter reclamare il bimbo il giorno che fossimo divenuti più ricchi.
Bertuccio riprese la narrazione.
«Io, un po' per scacciare i tristi ricordi che mi assillavano, un po' per provvedere ai bisogni della povera vedova, tornai a fare il mestiere di contrabbandiere, divenuto più facile per l'indebolimento delle leggi, cosa che succede sempre durante le rivoluzioni. Le coste del Mezzogiorno in particolare erano mal sorvegliate a causa delle continue sommosse, ora ad Avignone, ora a Nîmes, ora a Uzèf. I miei viaggi divennero dunque sempre più lunghi e sempre più fruttiferi. Assunta era economa e la nostra fortuna andava ingigantendosi. Un giorno in cui stavo partendo per un viaggio: «Va», disse lei, «al tuo ritorno ti preparo una sorpresa». E tornato a casa, La prima cosa che vidi nel luogo più in vista della camera di Assunta, in una culla sontuosa in confronto al resto dell'appartamento, fu un bambino dai 7 agli 8 mesi. Emisi un grido di gioia. Il solo momento di tristezza che provai dopo l'uccisione del procuratore del re fu quello in cui abbandonai il bambino. Non ebbi mai rimorsi per l'assassinio in se stesso.
La povera Assunta aveva indovinato tutto. Approfittando della mia assenza, munita della metà della fascia e avendo scritto, per non dimenticarlo, il giorno e l'ora precisa in cui il bambino era stato portato all'ospizio, era andata a Parigi a reclamarlo. Non le venne fatta alcuna obiezione e le venne reso.
Ah, vi confesso, signor conte, che vedendo quella creatura dormire nella culla, il petto mi si gonfiò e mi scorsero le lacrime.
Ma, ahimè, eccellenza, fu questo bambino che Dio fece strumento della mia punizione. Mai si rivelò più precocemente una natura più perversa, e non si può dire che venisse male allevato, poiché mia cognata lo trattava come il figlio di un principe. Era un ragazzo di bellissimo aspetto, con occhi celesti, di quella tinta delle terraglie cinesi, tanto bene in armonia con il bianco latteo del fondo. Solamente i capelli, di un rosso troppo acceso, davano al suo viso una strana espressione che raddoppiava la vivacità dello sguardo e la malizia del sorriso. Disgraziatamente un proverbio dice che i rossi sono del tutto buoni o del tutto cattivi. Il proverbio non mentiva sul conto di Benedetto, che fin dalla prima infanzia si manifestò assolutamente cattivo. All'età di 11 anni aveva per compagni giovani di 18 o 20 anni, scelti fra i peggiori soggetti di Bastia e di corte. Eh già, sì, già per qualche birichinata che avrebbe meritato un nome più serio, la giustizia ci aveva fatto chiamare. Ah, se fosse stato mio figlio o anche mio nipote lo avrei ricondotto sulla retta via, perché la coscienza dà forza. Ma l'idea di picchiare un ragazzo di cui avevo ucciso il padre mi rendeva impossibile ogni correzione. Diedi solo buoni consigli a mia cognata, che nelle nostre discussioni prendeva sempre la difesa del piccolo disgraziato. E siccome mi confessò che varie volte le erano mancate somme considerevoli, le indicai un luogo dove nascondere il nostro piccolo tesoro. Quanto a me, partii per la Francia. Tutte le nostre operazioni dovevano questa volta eseguirsi nel Golfo di Lione, e si rendevano ogni giorno più difficili perché eravamo nel 1829. L'ordine era stato completamente ristabilito e di conseguenza il servizio delle coste era più severo che mai. Sera, verso le 5 del pomeriggio, accorse il nostro mozzo dicendo che aveva visto una squadra di doganieri dirigersi dalla nostra parte. In un attimo fummo in piedi, ma era già troppo tardi. La nostra barca fu circondata. Fra i doganieri distinsi qualche gendarme, e tanto timoroso di questi quanto indifferente alla vista di qualunque altro militare, scesi sotto il ponte e, strisciando fuori da una finestrella, mi lasciai cadere nel fiume. Quindi mi misi a nuotare sott'acqua, non respirando che a lunghi intervalli, tanto bene che senza essere visto raggiunsi un canale nuovo che metteva il Rodano in comunicazione con il canale di Beaucaire. Una volta là ero salvo, potevo proseguire in quella direzione senza essere visto. Non era per caso, né senza premeditazione, che avevo seguito quella via. Ho già parlato, a vostra eccellenza, di un albergatore che aveva aperto una piccola locanda fra Bellegarde e Beaucaire.
«E come si chiamava il padrone della locanda?» domandò Montecristo, che sembrava cominciare a mostrare qualche interesse al racconto di Bertuccio.
«Si chiamava Gaspar Caderousse».